un'acustica del 900. E questo non è disponibile. Se non si sente, datemi un segnale. Questo non è disponibile in rete. In rete invece si trova tutta una serie di documenti. Si trovano tutta una serie di documenti che riguardano essenzialmente lo sviluppo istituzionale della fisica della materia, in particolare della fisica dello stato solido in Italia. Questi documenti fanno parte dell'archivio di Luigi Giulotto, che la moglie ha donato al nostro dipartimento e che è stato interamente digitalizzato. Questo archivio contiene circa 2600 documenti. Solo una parte di questi sono visibili direttamente in rete, anche qui per questioni diverse, per questioni di privacy che non sono ancora riuscito a risolvere. Per darvi un'idea del documento, possiamo incominciare da questo. Questo è, sono gli atti, cioè gli atti preparatori, oggi si direbbe la brochure del primo congresso della Società Italiana di Fisica, tenuto nel primo dopoguerra, subito dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, a Como nel 1947. Qui purtroppo vedo che questo browser non dovrebbe comparire qua dentro, ma non funziona, perché io utilizzo normalmente Google Chrome, evidentemente qui le cose non funzionano. In rete c'è poi anche un altro sito, che è l'archivio di storia della fisica, a cui si può accedere gratuitamente, però iscrivendosi. E qui si possono trovare varie cose, sono analisi degli articoli pubblicati sul nuovo cimento in 100 anni, 90 anni di storia, è una catalogazione degli articoli, non si possono leggere direttamente gli articoli. E poi anche gli articoli del nuovo cimento nel primo quindicennio del dopoguerra, una analisi analoga sul giornale di Physique nel periodo della fisica tra fine 800 primi 10 anni del 900, idem in Philosophical Magazine. Qui invece si possono trovare direttamente degli articoli pubblicati sul nuovo cimento. D'altra parte gli articoli del nuovo cimento sono stati interamente digitalizzati e adesso si trovano in rete da parte della Springer, e i soci della Società Italiana di Fisica ci possono accedere gratuitamente. E poi infine c'è l'archivio di Luigi Giulotto, possiamo semplicemente vedere come funziona. Per esempio, se io voglio sapere che corrispondenza c'è stata tra Giulotto e Amaldi, scelgo non a caso questi due personaggi. E compaiono tutti gli articoli, tutte le lettere che sono scambiate Giulotto e Amaldi, classificate secondo gli argomenti. Però nessuna di queste lettere è visibile direttamente, in rete. D'altra parte ho visto che vari archivi storici di questo tipo semplicemente permettono l'accesso al tipo di scambio epistolare che c'è stato, ma non direttamente, alle lettere. E poi è stato pubblicato questo libro, ormai nel 1995, che racconta un po' la storia della fisica italiana attraverso il nuovo cimento. Nel 1987 si è tenuta a Pavia un convegno sull'origine della fisica dello stato solido, e qui forse possiamo vedere anche qualche fotografia. Questo è André Guignet, era Sille Mott, e questo era Frederick Seitz, che hanno tenuto delle lezioni a questo convegno. Poi qui ci sono Seitz, Bassani, Chiarotti, e qui si vede qualche altro partecipante. Qui si vede Guido Tagliaferri, Bassani, questo Silvana Caldavini, questo Pierre Quedec, che è uno storico della fisica francese. E poi nel 2000 è stato pubblicato questo volume collettaneo, che contiene diversi contributi, su questo sorvolo. Di questo volume fa parte anche questo saggio, che in sostanza è la raccolta, cioè è una sintesi delle interviste sonore fatte a questi personaggi. Non è una trascrizione completa delle interviste, ma è una sintesi che in generale che sono state tutte riviste dall'intervistato, cioè autorizzate, la sintesi è stata autorizzata dall'intervistato. E poi c'è stata la pubblicazione di questo volume, che secondo me è molto importante, fatto da Paolo Antonio Magazzini, recentemente scomparso, e da Marco Rossi, e che analizza come la fisica dei semiconduttori è nata in Italia, quindi nel periodo 45 e 65. Forse qui c'è anche, si può scorrere tutto l'indice. Dunque, io penso nei prossimi giorni, no, meglio direi settimane, di riuscire a mettere in rete anche questi volumi. Ho qualche problema perché li avevo su un disco rigido portatile che mi è stato rubato, quindi devo recuperare da qualche parte, i file, oppure fare uno scanning del testo, del libro, che è una cosa complicata. Infine è stato pubblicato anche questo volume che interessa la fisica italiana soltanto in parte, è un volume scritto da Francesca Turco, che è una ricercatrice di chimica di Torino, di chimica fisica, e con interesse però di carattere storico. E questa è una storia della spettrometria di massa, dove c'è anche un appendice su come la spettroscopia di massa è nata in Italia nel secondo dopoguerra. Ma su questo, se avremo tempo, avremo anche modo di ritornare. Dunque, noi viviamo in uno strano paese in cui è molto diffusa da decenni, da secoli, una retorica sul genio italico, e su questo ritornerò nella parte finale. Però per inquadrare la storia della fisica italiana dello stato solido in un contesto internazionale, penso sia utile dare un'occhiata a questa e alla successiva tabella, che era una tabella che avevo preparato per il saggio per la Treccani, che mi ha portato via anche una quindicina di giorni per fare queste due tabelle, e che poi non ho potuto utilizzare perché la ristrettezza delle pagine di esposizione è stata micidiale. In sostanza, in questa tabella ho cercato di, che andrebbe un po' ritoccata, insomma, perché probabilmente ho dimenticato qualche cosa, sicuramente ho dimenticato qualche cosa, ho cercato di elencare quali sono stati i contributi innovativi nella fisica in generale, nel campo della fisica, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista sperimentale, sia dal punto di vista tecnologico. E nella tabella, nella colonna ultima, di destra compaiono i primi Nobel assegnati, non sempre alle innovazioni ha corrisposto un premio Nobel. Io ho cercato di evidenziare con diversi colori quali sono stati i contributi innovativi degli italiani in questo periodo. Questo è il periodo che va dal 900 al 945. Il primo contributo probabilmente è molto poco noto, perché è l'effetto Macaluso-Corbino, scoperto da Macaluso-Corbino nel 1898. E questo è un settore, l'effetto Macaluso-Corbino è un caso particolare dell'effetto Faraday, cioè della rotazione del piano di polarizzazione della luce che attraversa un materiale in cui è applicato un campo magnetico diretto parallelamente alla direzione del raggio luminoso. E l'effetto Macaluso-Corbino è un effetto che viene continuamente studiato anche ai nostri giorni, forse da qualche parte ho anche un articolo da farvi vedere. Poi ci sono stati i contributi di Marconi, c'è stato il contributo di Domenico Pacini sulla quella che lui chiamava la radiazione penetrante, che poi vennero chiamati raggi cosmici. E poi bisogna andare avanti molto, e troviamo i vari contributi di Fermi. Da questo punto di vista lascio perdere i contributi della fisica delle particelle e della fisica nucleare, infatti sono messi qua in giallo. Per quanto riguarda la struttura della materia, lo stato solido non c'è più nulla. Nel secondo dopoguerra, quelli che qui segniamo, li ho segnati in giallo, non è un contributo innovativo italiano, infatti qua non ci sono italiani, ma vedremo che poi Giulotto lavora subito sulla risonanza magnetica nucleare. Giulotto lavorerà anche non sul lamp shift, ma sul doppietto della riga H alfa dell'idrogeno. Qui ho segnato in rosso la scoperta del transistor, di cui vi ha parlato ieri Andrea Frova. L'ho segnato in rosso perché per segnalare in qualche modo il gap temporale tra la scoperta del transistor e gli anni in cui in Italia hanno incominciato a occuparsi di semiconduttori. Fine anni 50, 59, 60, Daniele Sette a Roma e Gianfranco Chierotti a Pavia. Se poi scorriamo rapidamente le cose, anche qui è segnato la scoperta del laser semiconduttore in rosso. Cioè in Italia si incominciava a occuparsi dei semiconduttori negli anni 60, due anni prima che venga scoperto, cioè che venga inventato il laser a semiconduttore. Qui ho mancato di mettere il contributo di Federico Faggin, che ha citato ieri Andrea, alla realizzazione del primo microprocessore. E poi, per vedere un altro contributo innovativo alla fisica della materia, bisogna andare al 1976 alla trasparenza indotta elettromagneticamente del gruppo di Gozzini a Pisa. Bene. Io penso che queste due tabelle diano subito un'idea, insomma ridimensionino subito il contributo complessivo della fisica dell'Italia, sicuramente alla fisica della materia, ma un discorso analogo, sebbene magari un po' diverso, vale anche per la fisica in generale. Ma su questo penso di poter tornare alla fine, anche se sinteticamente. Per vedere, per qualche modo, cercare di leggere la trama che appare, che emerge da queste tabelle, dobbiamo andare a vedere qual era la situazione nel primo cinquantennio del Novecento. Cioè, in sostanza, nel 1940 il numero dei fisici italiani totale, accademici, poi c'erano probabilmente qualche fisico sparso qua e là, insomma, però certamente non cambiava l'ordine di grandezza, erano circa 120. Questo dà un'idea di come era diffusa la fisica in Italia. I finanziamenti erano scarsissimi, il piano di studi era di tipo ottocentesco. Si noti che, per esempio, elementi di fisica dei quanti hanno cominciato a comparire nel piano di studi dei fisici verso il 1920 all'interno di un corso di insegnamento generalmente tenuto da matematici, da fisici matematici. La fisica quantistica incomincia ad essere, compare nel piano di studi ufficiali nel 1937. E nel 1937, nell'anno accademico 1937-1938, la fisica quantistica, a quanto mi risulta, ho fatto un'indagine abbastanza superficiale, però confortata da altri riscontri bibliografici, veniva insegnata in maniera ragionevole in 4-5 università. E in generale questi docenti avevano in qualche modo avuto a che fare o facevano ancora parte del gruppo di Fermi. Per esempio a Pavia il primo corso di fisica quantistica è stato tenuto, cioè diciamo, alla fine degli anni 50, 1959-1960. Niente, la produzione scientifica nel primo cinquantennio, questi sono i lavori pubblicati, il numero totale dei lavori pubblicati nel Nuovo Cimento, si vede un picco nel decennio straordinario 1896-1910, poi un calo dovuto alla prima guerra mondiale, un calo dovuto alla seconda guerra mondiale. Sarebbe interessante poi vedere quale fisica, insomma. Questa qui è la fisica classica, questa qui invece è la fisica moderna, e poi naturalmente si può andare a vedere come abbiamo classificato la fisica classica e la fisica moderna, però è interessante che qui la fisica moderna ha un picco nella pubblicazione quando Fermi comincia a pubblicare subito dopo il 1920, e poi questo è il picco dovuto al gruppo di Fermi. Cioè alcune trame vengono fuori anche da un'indagine di tipo macroscopico, un'indagine di molto. Bene, però passiamo al dopoguerra. Dopo la liberazione inizia il lavoro di ricostruzione degli istituti distrutti, del recupero degli strumenti di laboratorio, talvolta nascosti per impedirne il furto da parte delle truppe tedesche in ritirata, dell'acquisizione di nuove attrezzature, anche attingendo ai residuati bellici delle truppe alleate. Per quanto concerne la ricerca, i punti di riferimento erano i filoni della ricerca della fisica nucleare e dei raggi cosmici, eredità culturale di Enrico Fermi e Bruno Rossi. I fisici, che per contingenze oggettive o scelte personali, erano orientati verso quella che sarà poi chiamata fisica della materia, non trovando riferimenti culturali o organizzativi derivanti dal periodo prebellico, furono costretti a rivolgersi all'estero e ad operare in un contesto sostanzialmente indifferente nei confronti di una fisica dell'immagine ancora incerta, sia per quanto concerne gli aspetti fondamentali, sia per i possibili sviluppi applicativi. Negli USA la fisica dello stato solido ebbe un riconoscimento ufficiale nel 1949, 2 anni dopo la scoperta del transistor, con la costituzione di una divisione della società americana di fisica. Gli uomini di scienza che in Italia nell'immediato dopoguerra hanno ripreso ad interrogare la natura devono essere ricordati al di là dei loro successi scientifici, insieme a tutti coloro che hanno contribuito in un clima di impegno e duro lavoro alla ricostruzione del nostro paese. Per fare un confronto, la fisica dello stato solido in Italia incomincia a darsi una organizzazione spontanea, volontaria, intorno agli, a partire dal 1962. E un primo riconoscimento ufficiale all'interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche avviene nel 1967, 20 anni dopo, diciamo, dal riconoscimento in qualche modo istituzionale avuto negli Stati Uniti. Ecco, qui c'è la faccenda della... Questo qui è un lavoro del 2002, è un lavoro di rassegna, e tratta degli effetti non lineari negli atomi, e insomma incominciano a citare il lavoro di Macaluso e Corbino del 1898. La fisica della materia in Italia nasce come uno sviluppo policentrico, cioè nasce in diversi centri. Qui c'è una tabella, che questo materiale lo potete trovare in rete. Pavia, Pisa, ho sottolineato i centri di cui forse ci occuperemo in brevemente più avanti, e poi insomma vari, quindi qui come nascono i vari gruppi e di cosa si occupano i vari personaggi. Mi occuperò essenzialmente, che naturalmente non posso occuparmi di tutti questi gruppi, però gli studi che sono stati fatti sul contributo dei vari gruppi alla fisica della materia in questo periodo si possono trovare tutti in rete. Quindi ho preferito concentrarmi sul caso di Pavia e poi brevemente su quello di Pisa e su quello di Giorgio Carreri a Roma, per motivi che saranno poi chiari in seguito. Luigi Giulotto, questa è una breve biografia. Luigi Giulotto è stato un fisico sperimentale di grande valore. Piero Caldirola, di cui forse avremo modo di sentire anche un breve pezzo dell'intervista che ho fatto a Caldirola 2 anni prima della sua morte, nel 1982, dice che Giulotto aveva le mani d'oro per come riusciva a manipolare gli strumenti e come lavorava in laboratorio. Giulotto nel 1942, sul suggerimento di Piero Caldirola, iniziò una laboriosa e raffinata ricerca spettroscopica tesa a confermare precedenti risultati sperimentali che mettevano in dubbio la correttezza della teoria di Dirac dell'atomo di idrogeno, teoria secondo cui i due livelli, 2S1/2 e 2P1/2, hanno la stessa energia. Insomma, quindi adesso non posso entrare nei dettagli. Giulotto si mette a studiare la struttura della riga H-alfa dell'idrogeno con metodi spettroscopici tradizionali. Allora andiamo a vedere di cosa si tratta. Questa è la riga H-alfa dell'idrogeno, è una riga messa nel rosso, e che la riga H-alfa fosse una riga complicata l'aveva scoperto Michelson nel 1892. Secondo Michelson la riga era perlomeno costituita da un doppietto. Andiamo a vedere cosa diceva, qual è stata la teoria nel corso del tempo. Qui c'è la teoria di Sommerfeld, sapete come è stata fatta, no? Con una trattazione relativistica delle orbite ellittiche. E questa invece è la teoria di Dirac. Questo qui è un interessante studio di carattere epistemologico. Queste qui sono due formule entrambe approssimate, sia quella di Sommer che quella di Dirac, perché sono il risultato entrambi di uno sviluppo in serie, e dove ci si ferma al termine quadratico in alfa, che è la costante di struttura fine, mentre si trascurano i termini superiori. È un interessante studio di carattere, cioè un interessante caso di natura epistemologica, perché abbiamo due formule che sono fisicamente completamente diverse, perché una si basa sulle orbite ellittiche di Bohr, trattate relativisticamente, e l'altra è una teoria quantistica e relativistica. Ed è interessante cercare di capire, cioè voi potete spiegare i dati sperimentali, l'eccezione dell'Lamb shift, insomma, sia con questa formula che con questa, che da un punto di vista numerico sono esattamente equivalenti. La situazione, naturalmente, la situazione può essere descritta fisicamente così. Queste sono la transizione dell'H-alf, la transizione dal livello n uguale a 3 al livello n uguale a 2 dell'atomo di idrogeno, e secondo il modello di Bohr, questi livelli qua, e questi livelli qua sono tutti degeneri, insomma, sono tutti degeneri. Secondo Dirac, questo livello è degenere, cioè hanno la stessa energia, questi due livelli hanno la stessa energia, questi tre livelli hanno la stessa energia. Qui invece è quello che si sa adesso sulla struttura della riga H-alfa, cioè quindi questo contributo che c'è qua a destra è dovuto all'elettrodinamica quantistica. Quindi questo è un argomento fisicamente interessante e storicamente affascinante per la storia. Pensate che si passa dal doppietto di Murchison del 1892 a questa situazione. Giulotto come se la cava? Giulotto usa questo spettrometro a lastre, che veniva chiamato familiarmente il coccodrillo, e che io nel 1960, con l'aiuto anche di Giorgio Samoggia, recentemente scomparso, abbiamo tirato fuori degli armadi semplicemente per rimetterlo in funzione, per vedere come funzionava, insomma. Quindi abbiamo fatto delle lastre di prova, e questo chiamato il coccodrillo, questo aveva un prisma di vetro ad alta dispersione, e veniva messo in un cassone di legno per cercare di controllare la temperatura. Giulotto, quindi, come peraltro altri ricercatori prima della Seconda Guerra Mondiale, cosa facevano? Studiavano, ottenevano delle lastre, andavano a studiare la distribuzione dell'intensità della lastra in funzione della lunghezza d'onda, e poi cercavano di paragonare quello che vedevano con la teoria di Dirac, e vedevano una certa discrepanza tra la teoria di Dirac e l'osservazione sperimentale. Nel 1947 Lamb, che avevo modo di incontrare anche nella chiacchierata di domani sull'effetto Mosbauer, ha un approccio completamente diverso, ha un approccio quantistico. Cioè Lamb cosa pensa di fare? Siccome per l'esperienza che ha avuto negli anni precedenti conosceva bene la tecnica delle microonde, va semplicemente a mettere in evidenza la transizione tra questi due livelli, provocata con delle microonde. Quindi mette in evidenza quello che verrà chiamato il Lamb shift. Il Lamb shift, adesso per così, quando si dice Lamb shift, si pensa alla separazione di questo doppio livello, ma naturalmente tutti questi sono Lamb shift. Bene, allora per finire la storia, questo qui è ancora il doppietto, come lo vedeva Murchison, e adesso questo invece è la struttura della riga H-alfa, come si vede con la saturation spettroscopy, su cui però non abbiamo modo di entrare in dettaglio. Vediamo un po' se abbiamo tempo di... No. Non possiamo sentire neanche. Giulotto nell'immediato dopoguerra introduce in Italia È il primo a fare in Italia, dunque Giulotto pubblica il lavoro di Bloch e Cussel, sono del 1946, se non erro, non ricordo male. Giulotto, sempre sul suggerimento di Caldirola, si mette, riesce a riprodurre in Italia la risonanza magnetica nucleare in acqua con un dispositivo sperimentale alla Bloch. Anche qui c'è un aspetto interessante da un punto di vista storico ed epistemologico, che è sintetizzato in questo lavoro di Rigden, stati quantici e precessione, le due scoperte della risonanza magnetica nucleare. Sono due scoperte fatte indipendentemente da Bloch, non so come si pronuncia questo nome, Purcell, come si pronuncia Andrea?
Purcell.
Che durante la Seconda Guerra Mondiale si trovavano a poca distanza l'uno dall'altro, perché Bloch si trovava all'Università di Cambridge, nel Massachusetts, e Purcell si trovava al MIT, e non si sono mai incontrati in quel periodo, lavoravano entrambi al progetto americano sul radar, e si sono incontrati una volta sola, penso nel 1944, quando hanno celebrato l'assegnazione del premio Nobel a Bloch. Sono incontrati soltanto con loro. Il loro approccio alla risonanza magnetica nucleare è completamente diverso, anche questo è interessante dal punto di vista epistemologico, perché Bloch vedeva aveva un approccio semiclassico, perché vedeva dei momenti magnetici che ruotavano intorno al campo magnetico esterno applicato e che eventualmente si orientavano in modo diverso dovuto alla risonanza, e invece Purcell vedeva una transizione quantica tra due livelli energetici generati, Zeeman, generati dal campo magnetico applicato. Ma non era soltanto l'approccio teorico, semiclassico da parte di Bloch e quantistico da parte di Purcell, ma questo approccio teorico diverso gli fa costruire anche degli apparati sperimentali diversi, che poi funzionano allo stesso modo. Però Bloch pensa di intercettare con una bobina una certa componente del momento magnetico rotante in una certa direzione. No, se davanti a una bobina c'è un momento magnetico che va, un momento magnetico che varia, nella bobina viene indotta una corrente. Invece Purcell pensa di costruisce una cavità risonante e vede l'assorbimento di energia all'interno della cavità. Sarebbe molto interessante andare a vedere come le cose funzionano. Giulotto affronta la risonanza magnetico nucleare con un approccio sperimentale al Bloch e con un approccio teorico semiclassico. Costruisce in questo modo un gruppo di ricerca a Pavia sulla risonanza magnetico nucleare, di cui fanno parte inizialmente Giovanni Lanzi, Gianni Bonera e Attilio Rigamonti, e questo è un gruppo che fino al 1960 è stato un gruppo cioè alla frontiera della ricerca nella fisica della risonanza magnetica nucleare. Vediamo un po' se qui no, qui pensavo di avere bene. Vediamo invece alla fisica dello stato solido. Questo è interessante perché come nasce a Pavia la fisica dello stato solido. Perché fa vedere come un nuovo filone di ricerca nasce per iniziativa personale, però deve in qualche modo strutturarsi e darsi una struttura all'interno delle istituzioni. E il caso pavese è molto interessante da questo punto di vista, A metà degli anni 50 Caldirola mette in contatto Fausto Fumi e Luigi Giulotto. Fumi era un fisico teorico che era passato, cioè, nasce come chimico, poi fisico, era stato negli Stati Uniti da Seitz e poi era entrato in Italia. L'idea è quella di favorire la creazione di un gruppo di ricerca nel settore della fisica dello stato solido. Cioè Caldirola ha svolto in Italia un ruolo analogo, altrettanto importante, anche se dimensionalmente non paragonabile a quello di Amaldi nel campo della fisica nucleare, in vari settori di ricerca. Perché lui, pur essendo un fisico teorico, si è fatto in qualche modo promotore della nascita, ha favorito la nascita della fisica della materia dello sottosolido, in particolare in Italia, e poi negli anni 60-70 anche della fisica dei plasmi. Quindi mette in contatto Fumi e Giulotto con l'idea di fare di Pavia un centro di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica dello stato solido. Era un progetto ambizioso. Vedremo che purtroppo questo progetto finito miseramente. E il contesto è favorevole. In quegli anni si laurea a Pavia un gruppo di alunni del Collegio Ghislieri. Fieschi, Bassani, Caldirola fa parentesi, sono i relatori di tesi. Fieschi, Bassani, Tosi, Chiarotti, Paolo Camagni. Poi verso la fine degli anni 50 Celli, Andrea Frova, Giorgio Samoggia, sottoscritto, Angiolino Stella, Balzarotti, Grassano, poi altri. Il progetto fallisce per contrasti tra Fumi e Giulotto. Per cercare di evitare la rottura definitiva interviene anche Amaldi. Con una lettera inviata nel 58 a Fumi e Giulotto e per conoscenza a Giovanni Polvani, che dovrebbe fare da mediatore. Il tono della lettera è fermo ed accurato, non avevo tempo di vederla. Vi prego nel modo più caldo e amichevole di aderire a queste mie proposte, eccetera, eccetera. L'appello non verrà accolto. Fumi, Bassani, cioè quindi il matrimonio tra Giulotto e Fumi finisce miseramente per contrasti personali violentissimi. E Fumi, Bassani, Celli e Tosi vanno negli Stati Uniti, Camagni si trasferisce al centro di Ispra, rimane solo Chiarotti. Nel 62, quando Chiarotti si trasferisce a Messina, rimangono a Pavia solo Giuliani, Samoggia e Stella, a quale si è aggiunto il neolaureato Emanuele Reguzzoni. E poi insomma la storia. Quindi il progetto di Caldirola fallisce. Da parte di chi, per esempio come Chiarotti, Bassani, hanno in qualche modo subito da spettatori inermi al duello tra Giulotto e Fumi, sia Bassani che Chiarotti, alla domanda ma cosa ne pensate di tutta questa vicenda, su questa vicenda loro sono stati assolutamente reticenti, cioè non sono mai entrati nei dettagli, pur sicuramente conoscendone più di uno. Ma sia Chiarotti che Bassani hanno messo in evidenza come questa rottura del gruppo pavese abbia in qualche modo favorito poi la disseminazione della fisica dello stato solido in altre sedi, perché Chiarotti prima va a Messina, poi va a Roma, Bassani va a Pisa, poi a Roma, poi a Pisa ancora, insomma. Io comunque rimango dell'opinione che è stata una grossa occasione mancata. Questa qui è la lettera, lasciamo vedere, insomma, questa qui è la lettera che Amaldi scrive a Polvani. E poi c'è la lettera, il testo inviato anche a Giulotto e a Fumi. Fra l'altro, Amaldi e Giulotto avevano un rapporto molto teso, di questo problema non ho potuto affrontare. Cioè, il problema è che dal punto di vista dei finanziamenti della ricerca, nell'immediato dopoguerra, c'è stato uno squilibrio enorme nello sviluppo per quanto riguarda il finanziamento della fisica tra la fisica nucleare delle particelle elementari e il resto della fisica, non solo, ma tra la fisica e tutte le altre discipline. Se andate a vedere un po' il materiale che vi ho brevemente fatto vedere, questa situazione viene abbastanza analizzata. Il problema è duplice. La fisica nell'immediato dopoguerra, Amaldi, che è stato l'erede culturale ed organizzativo del gruppo di Fermi, si mette a lavorare per ricostruire in Italia, cioè per rilanciare in Italia la fisica dei raggi cosmici e la fisica nucleare e poi delle particelle elementari. E incomincia ad organizzare istituzionalmente questo tipo di fisica già nell'immediato dopoguerra, incomincia a creare i primi gruppi di fisica nucleare nel 1945, cosa che i fisici della materia cominceranno a fare soltanto 15 anni dopo. Giulotto intraprenderà una battaglia dura per un riequilibrio dei finanziamenti. E in questa battaglia però sono emerse i limiti da un punto di vista gestionale di Giulotto. Era un personaggio abbastanza solitario, al di fuori di qualunque connessione politica, privilegiava, perché l'unica cosa che aveva a fare, il confronto culturale anche polemico ai rapporti istituzionali. Per esempio Carlo Rizzuto, che è stato poi colui che ha accompagnato la costituzione del gruppo nazionale per la fisica della materia, che ha fatto costituito nel 1992. Un gruppo simile all'INFN, che poi è stato chiuso dal governo Berlusconi nel 2004, una follia unica, cioè una delle tante follie della nostra politica. Il Rizzuto aveva messo in evidenza come l'iniziativa di Giulotto, per esempio, Giulotto si rivolgeva con lettere aperte alla Camera, ai deputati e ai senatori. Mentre giustamente Rizzuto dice bisognava, come ho fatto io, come abbiamo fatto in quel periodo alla fine degli anni Ottanta, avere diretti collegamenti con esponenti governativi. Insomma, una lunga storia che però naturalmente ha pesato anche sullo sviluppo della fisica della materia. E brevemente a questo punto, perché non abbiamo molto tempo, Gozzini è un altro personaggio significativo. Direi che qui lo cito soltanto per due cose, perché nel 1960 organizza a Varenna, per la scuola di Varenna, un convegno molto interessante, perché è un convegno a cui partecipano personaggi come Kassler, Taunes e Cohen-Tanzuin, in cui si discute, fra l'altro, in quel convegno della possibilità di fare un maser ottico, cioè di fare il laser. Questo convegno secondo me è stato molto importante perché ha favorito poi negli anni immediatamente successivi lo sviluppo della fisica del laser in Italia. È stato un convegno che ha svolto sicuramente un ruolo di forte stimolo da questo punto di vista. Una scoperta accidentale, come tante scoperte del gruppo di Gozzini, è stata quella delle cosiddette righe nere, insomma, che questa è una storia molto interessante, su cui recentemente anche il nuovo saggiatore ha dedicato dei contributi di carattere biografico storico. Insomma, i fisici che hanno avuto a che fare con questo ricordano come le cose sono andate. Prima di arrivare alla conclusione, magari se mi rimane ancora qualche minuto, ritorniamo su qualche... Un altro aspetto interessante è la questione, è il gruppo di... il ruolo svolto da Giorgio Careri. volevo sottolineare due aspetti. Innanzitutto questi personaggi, cioè molti dei personaggi, cioè alcuni dei personaggi che ho citato, Giulotto, Careri, poi non so, Montalenti di cui non ho parlato, ho fatto ovviamente un accenno a Giovanni Lanzi, insomma sono persone che come vedete sono nate negli anni 20, tra gli anni 20 e gli anni 30, insomma, e che quindi hanno fatto da adulti la Seconda Guerra Mondiale. E molti di questi personaggi hanno avuto vicende tragiche, finite comunque bene, perché sono sopravvissuti al disastro della seconda guerra mondiale. Careri entra in contatto con Amaldi. E dunque Amaldi all'inizio gli dà l'incarico di costruire il primo spettrometro di massa in Italia. E Carriere racconta nella sua intervista che lui non sapeva neanche cosa fosse uno spettrometro di massa. E questo è un'immagine dello spettrometro di massa che è costruito da Carriere a metà degli anni 50. Tenete presente che lo spettrometro di massa è stato messo a punto negli anni 20. È stato messo a punto negli anni 20. Questo vi dà un'idea del gap tecnologico che c'era nel immediato secondo dopoguerra tra l'Italia e le punte avanzate della fisica e della tecnologia. Gap tecnologico che però si riflette anche sulla produzione scientifica. Careri è stato anche il primo che ha liquefatto l'elio in Italia. La liquefazione dell'elio in Italia avviene a Frascati, dove si stava costruendo, quindi nella fine degli anni 50, dove si stava costruendo il primo sincrotrone, e Amaldi affida a Careri la responsabilità della parte delle basse temperature. E quindi acquistano un liquefattore di elio e quindi riescono a liquefare l'elio alla fine degli anni 50. Anche qui un gap tecnologico con naturalmente riflessi sulla possibilità di fare fisica. Quello sciagurato di Chiarotti, sciagurato perché tentò di fare delle misure alla temperatura dell'elio liquido, ho incominciato a lavorare però diversamente da Careri, che è stato mandato da Amaldi a lei da imparare come si fa. Io ho dovuto fare le cose da solo, ho impiegato 5 anni a dominare l'elio liquido, insomma il primo lavoro pubblicato alla temperatura del liquido 5 anni dopo. Beh, questa è una figura, una fotografia, questo è Careri e questo è Scaramuzzi, che è stato uno dei suoi primi collaboratori. Sotto una pergola a Frascati durante la costruzione del sincrotrone. Careri era stato aiutato nella fase finale della costruzione del primo spettrometro di massa da Boato, poi Boato riprenderà la tecnica delle basse temperature poi a Genova. E possiamo venire rapidamente alle conclusioni. Cioè la fisica e la scienza italiana è stata caratterizzata da tanti migranti della scienza. La prima migrazione è quella tristemente nota, dovuta alle leggi razziali, ma poi ci sono state altre migrazioni, altre migrazioni che sono dovute a scelte individuali, che però in qualche modo erano sollecitate dal contesto italiano, contesto essenzialmente povero per la ricerca scientifica. Io qui ricordo probabilmente Giacconi, Federico Faggin, che è nato negli Stati Uniti e ha lavorato poi al primo microprocessore, e poi per quanto riguarda la fisica della materia sempre per esempio Capasso. Possiamo forse a questo punto concludere in sostanza con una sintesi di quello che è successo dopo il 1960. Quindi, prima di passare a questa sintesi, cercando di riassumere la trama di quindicennio immediatamente successivo alla guerra, iniziative di singoli gruppi di ricerca sparsi in una quindicina di sedi in Italia, che quindi alcuni di quali in connessione con gruppi di ricerca stranieri, che incominciano a coordinarsi soltanto 15 anni dopo, cioè la prima parvenza di struttura è una struttura volontaria, che nasce a Bari nel 1962, una riunione di gruppi di ricerca assolutamente ricercatori, che si mettono assieme e dicono: noi rappresentiamo la fisica della materia e ci poniamo come interlocutori nei confronti del CNR. Questo gruppo viene riconosciuto, come ho detto all'inizio, soltanto nel 1967. Quindi questo commento finale riguarda gli anni che vanno, i tardi anni 60, 70, fino adesso. Il progressivo incremento del numero dei fisici, ricordate che siamo partiti dai 120 fisici dell'anteguerra, l'innalzamento del loro profilo professionale, l'innalzamento del profilo professionale è dovuto anche a come cambiano i piani di studio. Il piano di studio del 1937, che prevedeva la meccanica quantistica, è stato in vigore ancora fino al 1961-62. Il piano di studi su cui ci siamo formati io ed Andrea è ancora quello del 1937. Quindi un piano di studi, se poi lo andate a vedere, di impianto ancora ottocentesco. Queste cose pesano. Cioè, in sostanza, non so Andrea, ma io la fisica, quel poco di meccanica quantistica che so, l'ho studiata poi dopo, da laureato, molto tempo dopo, insomma. L'aumento dei finanziamenti della ricerca hanno permesso alla comunità dei fisici italiani di entrare a pieno titolo nella più ampia comunità internazionale tra gli anni 60 e 70. Questo riguarda in modo particolare la fisica della materia e un po' prima la fisica nucleare e la fisica delle particelle elementari. Quindi con dei ritardi le cui radici spero di avere in qualche modo messo in evidenza. I decenni successivi, caratterizzati da processi di assestamento e consolidamento, hanno però messo in luce l'incapacità complessiva del Paese a reggere la sfida dell'innovazione tecnologica. Oggi il futuro della ricerca scientifica dipende direttamente dall'efficienza del sistema Paese. Un Paese in cui la scuola dell'obbligo non è in grado di assicurare l'apprendimento della lingua inglese, il livello formativo e culturale acquisito dagli studenti nella scuola secondaria superiore è largamente insufficiente, anche per l'assenza di interventi tesi a creare le condizioni di studio e di lavoro necessarie per rendere efficace e valutabile il processo di insegnamento e di apprendimento. Le università sono ancora imbrigliate da norme centralistiche e le scelte di finanziamento della ricerca sono sovente deresponsabilizzate perché assunte sulla base di algoritmi. Allora, per esempio, cosa significano queste frasi sintetiche? Le norme centralistiche, volete avere un'immagine immediata, sono le prove di abilitazione nazionale dei docenti che stanno facendo per diventare l'abilitazione della docenza di come associato, come ordinario. Concorsi a cui partecipano centinaia di ricercatori, tra i quali nessuno quasi stranieri, non per caso. Perché finanziamento della ricerca deresponsabilizzata, perché per esempio i fondi, i cosiddetti PRIN, progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal Ministero della Pubblica Istruzione, vengono valutati da dei referì anonimi che esprimono un giudizio sul progetto di ricerca con dei punteggi, si fanno la somma dei numeri e poi vengono assegnati i finanziamenti a chi prende il numero più alto. Questo è un modo, a mio giudizio, insensato, demenziale di finanziare la ricerca scientifica. Perché si possono sicuramente utilizzare dei referì anonimi per valutare i progetti di ricerca, però poi la decisione finale deve aspettare a una commissione individuata da personaggi noti, cioè si sa chi siano, che si assumono la responsabilità di finanziare la ricerca. Il perché si è arrivati a questo, insomma, sarebbe interessante vederlo. E da questo punto di vista c'è una combinazione diabolica tra governi di centro-sinistra e governi di centrodestra. Perché se il governo di centrodestra, con Berlusconi presidente e Letizia Moratti, il ministro della ricerca scientifica, ha ucciso il gruppo nazionale per la fisica della materia fondato nel 1992, dopo 12 anni, cioè non si può costruire in Italia un gruppo, un ente come quello dell'INFN nel campo della fisica della materia e poi chiuderlo 12 anni dopo, è una follia pura. Viceversa, questo sistema
aveva quadruplicato la produzione scientifica.
Sì, non solo, ma per esempio effetti, siccome l'hanno chiuso, perché hanno detto deve rientrare tutto dentro il CNR, e i gruppi di ricerca che venivano finanziati attraverso il gruppo nazionale per la fisica della materia sono rimasti 2 anni senza finanziamenti italiani, sono sopravvissuti solo quei gruppi, cioè sono sopravvissuti con finanziamenti della comunità europea. Viceversa, questo sistema di valutazione dei progetti di ricerca è dovuto a Luigi Berlinguer. Quindi in sostanza è lungi da me mettere sullo stesso piano centrodestra e centrosinistra, dico, però dal punto di vista della politica, della ricerca e della scuola non c'è molta differenza, purtroppo. Gli Atenei non sono in grado di attirare ricercatori e studenti di qualità da altri paesi. Da noi non arrivano studenti stranieri di qualità. Da noi non arrivano ricercatori stranieri di qualità. Sono rarissimi casi, sono eccezioni, casi puramente individuali. Il livello tecnologico dell'industria è arretrato e i materiali e la strumentazione di base dei laboratori di ricerca provengono in larghissima misura dall'estero. Questa è la situazione attuale. Cioè i nostri laboratori di ricerca acquistano gli strumenti, ma non è che acquistano gli strumenti e quindi favoriscono anche lo sviluppo dell'industria italiana, no, perché la maggior parte degli strumenti acquistati provengono dall'estero. Qui citavo ancora un ente di ricerca coinvolgente centinaia di ricercatori finanziati direttamente dallo Stato, istituito nel 1994, viene dissolto nel CNR 9 anni dopo. L'evasione fiscale e la corruzione sottraggono o divorano una parte consistente della ricchezza nazionale e l'economia è minata dalle pervasive infiltrazioni delle organizzazioni criminali. Giovani laureati emigrano ogni anno senza che il loro flusso in uscita sia bilanciato, almeno parzialmente, da un flusso in entrata. Mentre stavo scrivendo quel saggio per il volume della Treccani, mi sono posto questo problema del flusso dei nostri giovani neolaureati verso l'estero. E allora mi sono messo in contatto con un gruppo dell'Istat che si occupa di questo. Mi hanno risposto dicendo che loro non hanno nessun dato. Cioè questo flusso dei nostri giovani neolaureati all'estero non è monitorato. Per cui le cifre che circolano, che si parla di migliaia, decine di migliaia all'anno, sono cifre che sì, magari cioè, non si sa da dove vengono fuori, cioè così sono valutazioni. Questa è la situazione del nostro paese. In un simile paese la ricerca scientifica è destinata a svolgere un ruolo sempre più marginale nel contesto internazionale. Questo purtroppo è, secondo me, la situazione, penso che sia largamente condivisa. Appaiono pertanto fuori luogo i ricorrenti richiami consolatori al genio italico, che si manifesterebbe in tanti settori della vita nazionale, ricerca inclusa. Anche il dibattito politico odierno è pieno di richiami di questo tipo, no? La creatività italiana, il Made in Italy. L'ingegno e la creatività sono componenti essenziali della ricerca scientifica, come di ogni altra attività umana, ma non sono una prerogativa nazionale. Per dare un'idea della sciaguratagine di come il nostro governo, ma anche il nostro Parlamento, tratta la ricerca scientifica, pensate a questo dato. Il finanziamento del MIUR nel 2012 per la ricerca scientifica in Italia, i progetti di ricerca di interesse nazionale, quello che ho fatto riferimento prima, è stato nel 2012 di 38 milioni. Il Parlamento italiano ha destinato nell'ottobre del 2012 3 milioni di euro per la sperimentazione di stamina. Un Parlamento che prende queste decisioni, questa decisione è stata presa praticamente all'unanimità. Io non vedo una differenza tra questo Parlamento e il Parlamento che dice che Ruby è la nipote di un bar. Nel novembre del 96 Antonio Labriola, rivolgendosi agli studenti romani in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, diceva: il discutere è condizione dell'apprendere e la critica è la condizione di ogni progresso. Ma per discutere occorre avere già imparato. Si rivolgeva agli studenti di Roma, gli studenti. La scienza è lavoro e il lavoro non è improvvisazione. Non vogliate aggiustare fede a quel mito psicologico della genialità che serve spesso a nascondere tanta ciarlataneria. E non vogliate credere al privilegio di razza in fatto di ingegno. Il richiamo al genio italico. Sono queste le illusioni nelle quali si cullano i decadenti e i decaduti. Noi fummo l'una e l'altra cosa per secoli. Noi fummo l'una cosa e l'altra per secoli. E ora pare che basti. Grazie.
Grazie professor Giuliani per la relazione, e penso che dopo le parole dette nella fase conclusiva abbiamo tutti bisogno di un caffè.
Io avrei voluto dire una sola cosa. No, scusate, io non dimentico la meravigliosa corso di meccanica quantistica che mi fece Franco Bassani, dato che c'è qualche altra legge di Franco Bassani. Di
meccanica. Non so se ti sentono, Andrea.
Vorrei dimenticare, tu hai detto che hai studiato meccanica quantistica dopo la laurea, perché non era
io ho seguito un anno prima di te, credo, il corso di Bassani di meccanica quantistica, era un eccellente corso fatto sull'andare a Leibniz, quindi al massimo livello, quindi a me non risulta che non si facesse.
Non ho la...
Ti sì. Questo è un punto. L'altro punto che
infatti è il 59-60. 59-60.
No, 58-59.
Sì, sì.
L'altro punto è che tu, o io mi sono distratto, io non ho sentito fare riferimento alla modulation spectroscopy, cioè la spettroscopia modulatoria, soprattutto elettromodulatoria, che è conosciuta in tutto il mondo come un prodotto italiano, in particolare il gruppo di Pavia, che poi si è sparsa anche altrove, e tutti, sia in Russia che Stati Uniti, in tutti i paesi, in Giappone per esempio, citano sempre i primi lavori su questo, in questo settore con questa tecnica italiani, o comunque con dentro degli italiani, magari qualche volta fatti anche fuori d'Italia, ma con degli italiani dentro. Sto parlando degli anni 60.
Degli anni 60.
Tu non l'hai citata. Invece è uno dei punti sui quali internazionalmente ci viene riconosciuto un merito pianistico forte.
Sì, anche se non è stata, diciamo, un'innovazione completamente italiana. Cioè non l'ho citata, adesso ci sono altri discutere se metterla in quella tabella oppure no, insomma.
Io la considero italiana. Un'altra osservazione, altre domande? Abbiamo comunque uno spazio alla fine del ciclo di conferenze mattutine per eventuali domande ai relatori, vi ricordo. Per quanto riguarda il questionario d'ingresso, chi non l'avesse già fatto può ritirarlo. La consegna preferibilmente entro domani mattina, direi. Ci rivediamo al 10:30 circa.
Quella che lei ha dove dice che si formano le torri di legge di
formare. Allora quella è
anche artigianale.
Dunque quella, allora, quella cosa lì si può vedere, però anch'io ho cercato di risalire. È successo questo, che negli anni, adesso non mi ricordo quale anno, Cozzini, che era anche impegnato,